Buongiorno, ci ritroviamo a impostare questa prima parte del corso, mi auguro, utilizzando una registrazione audio, che è assolutamente qualcosa di molto impersonale e di molto complesso da gestire, almeno per quanto mi riguarda, perché come ben sapete, uno degli elementi, insomma, che mi caratterizza e che mi riguarda è proprio quello di poter parlare con il mio interlocutore, con i miei interlocutori direttamente in viso. Ma questo, vista le circostanze, non è possibile. Per cui cercherò, attraverso queste registrazioni, di essere il più incisivo possibile, ma anche sintetico, perché i tempi che abbiamo a disposizione per le registrazioni audio sono molto ridotti. Cercherò in qualche modo di sintetizzare i ragionamenti che mi proponevo di sottoporre alla vostra attenzione, al vostro confronto durante le lezioni frontali. Per cui vi chiedo appunto di avere la pazienza di ascoltare quello che ho da dirvi e anche la pazienza forse di ritornare sulla stessa registrazione più volte se ci sono magari degli aspetti che possono sfuggire o che possono non essere sufficientemente chiari ed esaustivi. Io cercherò tuttavia di essere il più chiaro e il più attento possibile ai concetti che vi vado a proporre. Ho messo sul sito, su Moodle, ho inserito una serie di slide che mi ero ripromesso di approfondire con voi durante le nostre lezioni nel secondo semestre. Per cui io vorrei partire da quelle proprio per avviare con voi tutta una serie di riflessioni che si configurano come logica continuazione delle tematiche che abbiamo affrontato nel primo semestre, a partire dal libro di Simone Argentieri, Il Padre Materno. C'erano una serie di aspetti che, come vi avevo detto a lezione, avrei desiderato approfondire con voi nella seconda parte dell'anno, perché mi sembravano, a dire la verità, molto pregnanti e molto importanti, anche in considerazione del fatto che nella funzione che andrete a svolgere una volta concluso questo percorso di laurea, cioè quella di educatore professionale socio-pedagogico, il confronto con la genitorialità, oltre che con minori, se lavorerete con i minori, comunque con un confronto continuo con le famiglie dei vostri piccoli, medi e grandi utenti, sarà imprescindibile. E quindi volevo con voi soffermarmi proprio sul tema della genitorialità con più attenzione, perché mi sembra essere particolarmente significativo, particolarmente importante e utile, e quindi volevo appunto dedicare, anche come vi avevo anticipato, una parte del nostro tempo all'approfondimento di queste tematiche. Mi riferisco in particolare al capitolo terzo del testo appunto di Simone Argentieri, Il Padre Materno, capitolo intitolato Tra uomo e donna. Un capitolo nel quale Simone personalmente affronta proprio il tema relativo alla relazione di coppia ed esordisce a pagina 61 con questo genere di interrogativi. Ovvero sia, Simone Argentieri si domanda: perché Se esista un nesso tra i problemi sessuali e amorosi delle coppie dei nostri giorni, a livello orizzontale, quindi nella relazione tra uomo e donna, dove appunto quando parliamo di relazione tra uomo e donna, Simona Gentieri non fa esclusivamente riferimento alle relazioni eterosessuali, ma evidentemente a tutte le relazioni affettive che possono esserci, quindi tra un uomo e una donna, ma anche tra due donne, tra due uomini, quindi chiamando in causa anche tutti gli aspetti relativi all'omosessualità. Se i cambiamenti verticali dei quali ci stiamo occupando nel rapporto tra i padri e i figli subiscono il riflesso di quelle che sono le complicanze che possono crearsi nelle relazioni di coppia tra adulti, e quindi se vi sia un nesso o una concatenazione lineare di causa ed effetto tra problematiche della coppia e problematiche nella relazione con i figli, oppure se i problemi di coppia, le relazioni di coppia e le relazioni genitoriali siano fenomeni da ascriversi, come sostiene Simona Gentieri, ad altri più complessi mutamenti della cultura e della società. Questi sono i tre grossi quesiti dai quali Simona Gentieri parte per esplorare proprio il tema della coniugalità e della genitorialità. Un quesito che vi può nascere guardando le slide che io ho cercato di costruire in questi ultimi giorni, nei quali appunto sempre di più si sentiva la necessità di proporre delle lezioni online, anche perché appunto, vista l'emergenza, gli incontri in aula penso che siano qualcosa al quale forse possiamo aspirare, ma forse a conclusione dell'intero semestre. Vi dicevo, le perplessità che vi possono nascere sono determinate dal fatto che vi siete ritrovati una serie di slide che ho cercato di semplificare e di schematizzare al massimo, ma che forse hanno poca corrispondenza con il materiale contenuto nel testo di Simona Gentieri. Vi ho proposto queste slide perché ritengo che possano essere assolutamente utili e possano creare degli utili approfondimenti in questo senso rispetto alla tematica di cui dobbiamo occuparci. Sono slide che io ho cercato di ricostruire, di costruire, anzi, a partire da tutta una serie di spunti e di suggestioni che derivano dalla riflessione psicologica e psicanalitica che non solo Simona Gentieri, ma altri studiosi del gruppo romano di psicanalisi della famiglia e della coppia in questi ultimi anni hanno cercato di approfondire. E quindi mi sembrava utile proporvi anche questi spunti di riflessione ad integrazione e per approfondire meglio quelli che sono gli spunti importantissimi che Simona Gentieri ci offre nel suo testo e che è contenuto appunto in particolare nel terzo capitolo del suo libro. Per cui non vi spaventate. È un materiale che via via io adesso con queste registrazioni audio cercherò di illustrarvi, sforzandomi di essere il più possibile chiaro, il più possibile esaustivo, il più possibile puntuale nelle definizioni, ma che mi ero ripromesso comunque di affrontare con voi direttamente a lezione. Per cui, se mi permettete, io vorrei proseguire col filone delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri, per cercare in qualche modo di mantenere fede alla rotta che mi ero proposto di dare a questo corso. Quindi cercherò di essere il più possibile chiaro ed esaustivo e soprattutto di accompagnarvi alla comprensione e alla lettura di queste slide. Tenete conto che le registrazioni audio per un problema di byte, per un problema appunto di difficoltà nel caricamento, poi sulla piattaforma Moodle, saranno delle registrazioni che non durano più di un quarto d'ora, per cui diciamo che di volta in volta cercherò appunto di fermare la registrazione e di riprendere con la successiva a partire da quanto ho appena concluso nella registrazione precedente. Allora, per rispondere ai quesiti di Simone Argentieri, ai tre quesiti di Simone Argentieri, cioè quello, e mi ripeto, relativo alla coppia coniugale, alla coppia, scusate, alla coppia genitoriale e alle relazioni possibili di causa ed effetto tra coniugalità e genitorialità, io partirei da un'esplicitazione di quelle che sono le funzioni della coppia. Mi riferisco alla slide numero 2. La slide numero 1 contiene il titolo della tematica che affronteremo. La slide numero 2 entra nel merito della discussione. Entra nel merito della discussione. Allora, partiamo subito da quelle che sono le funzioni della coppia. Sia Simone Argentieri, come vi ho detto, ma anche il gruppo di ricerca sulla psicanalisi della famiglia e della coppia di Roma, in particolare guidato da Anna Nicolò Corigliano, individua tre funzioni fondamentali della coppia. Della coppia nel senso di due persone che si incontrano, hanno un'affettività, una sessualità, una complicità, al di là del fatto di sentirsi formalmente riconosciuti come coppia, ma due persone che si riconoscono da un punto di vista psichico, perché di questo noi ci stiamo occupando, si riconoscono da un punto di vista psichico in coppia. Allora, fra le funzioni della coppia, fra virgolette, psichica, possiamo individuare sicuramente tre funzioni importantissime. La prima, quella che possiamo definire funzione o funzioni biologiche. Due persone stanno insieme, stanno in coppia per soddisfare a quelli che possiamo definire bisogni primari, che sono quelli relativi alla sessualità, intesa proprio come genitalità, come risposta a quelli che sono bisogni pulsionali primari, e la riproduzione se pensiamo ad una coppia eterosessuale. Quindi due persone stanno in coppia da un punto di vista psichico a per soddisfare dei bisogni sessuali e per poter generare dei figli. Se, ripeto, la generatività riguarda la generatività naturale, quella che attiene ad una relazione tra un uomo e una donna, ma anche una generatività che può derivare, per esempio, dalla scelta di adottare un figlio o dalla scelta di prendere in affido un figlio, o di ricorrere, se la riproduzione da un punto di vista biologico non è fattibile, a forme alternative di generatività, fecondazione assistita, eccetera, eccetera. La seconda funzione della coppia ha a che fare con quelle che possiamo definire funzioni o funzione sociale, cioè una coppia, due persone stanno in coppia, stanno in una relazione di coppia, anche per crescere insieme. Ovvero sia, una coppia promuove sia la crescita psichica o psicologica dei membri della coppia, ma nello stesso tempo anche rende possibile, in funzione di questa crescita, un reciproco adattamento a quello che è un sistema sociale più vasto. In altre parole, due persone decidono di stare in coppia e di avere una relazione affettiva anche per un bisogno di crescita da un punto di vista emotivo, affettivo, psicologico più ampio, e questo promuove una maggior e una miglior capacità di adattamento ad un contesto più vasto, ad un contesto sociale più vasto. Mi devo fermare con questa prima registrazione audio perché altrimenti il sistema non regge e il file successivo di registrazione riguarda appunto la continuazione di quello che ho incominciato a dirvi.